Questo qua è la continuazione della lezione dell'altra volta, che riassumo adesso in 2 minuti. L'altra volta ho parlato della fraternità. Che cos'è che ci rende fratelli? Il fatto di essere figli dello stesso padre. Quando noi ci mettiamo a pregare davanti a Dio, ci mettiamo davanti al padre, siamo tutti uguali. Che tu sia il padre, la madre, il figlio, la figlia, il parroco, il capo ufficio o l'impiegato, non cambia niente, perché davanti a Dio siamo tutti uguali. E da questa coscienza di essere figli dello stesso padre nasce uno sguardo verso le persone che ci sono messe vicino, possono essere simpatiche, antipatiche, piacevoli, spiacevoli, il fatto che ci sono donate da Dio. E questo qua è un po' il comandamento che ci ha lasciato Gesù: ama il prossimo tuo come te stesso. Il prossimo chi è? Il prossimo è quello che hai di fianco. Il fratello è la persona che ci è messa vicino, chiunque sia, chiunque sia. Però come fare ad amare tutti allo stesso modo? Il fatto che Gesù ci abbia dato il comandamento, vediamo bene che non è sufficiente, perché noi abbiamo delle preferenze, appunto, ci sono delle persone che ci stanno più simpatiche e delle altre più antipatiche. Addirittura verso i figli non si riesce ad avere il rapporto uguale per tutti, no? Tu quanti figli c'hai?
Tre.
Li ami tutti allo stesso modo, senza nessuna preferenza?
No, c'è una preferenza.
Ci sono delle preferenze, ecco, infatti. È impossibile. E allora il fatto che noi abbiamo delle preferenze è ingiusto? Oppure fa parte del disegno di Dio? Allora, il tema di oggi è più l'amicizia, quello della scorsa volta era la fraternità, quello di oggi è l'amicizia. Però prima di parlare dell'amicizia vorrei parlare della preferenza. Ora, qual è la preferenza più importante che noi abbiamo nella nostra vita? La preferenza più importante con cui noi partiamo nella vita è la mamma. Tant'è vero che facciamo 9 mesi dentro la mamma. E infatti in questa preferenza si sta benissimo, perché dentro la placenta sempre la stessa temperatura. Perfetta. Quelli che facevano casino non arrivavano. Cioè non c'era il problema della movida. Poi sistema di ammortizzazione perfetto. Non come, anche quello della Volvo è buono, ma quello lì dentro la placenta, lì, navigavo sospeso benissimo, no? Pensa che rapporto profondo, no? Che nasce con io che ero dentro la mamma per 9 mesi, che dovunque andavo eravamo sempre insieme, no? Però crescendo il bambino, no, dentro la pancia, dopo un po' inizia a venire il mal di schiena. Infatti poi mia mamma è stata anche operata di ernia al disco dopo che mi ha avuto, perché insomma portare quando cresce, no? Poi non so se anche il bambino vuole uscire, questo non l'ho studiato. Vuole uscire a un certo punto, no? Quando inizia a stare stretto vuole uscire, dice andiamo a vedere fuori se c'è qualcosa di interessante. E anche la mamma a un certo punto deve partorire, che è un sacrificio, no? È anche una liberazione, perché quando tu vedi queste mamme al 9° mese, cioè non vedono l'ora di partorire, no? E infatti è solo quando la mamma partorisce il bambino che può vederlo in faccia. Cioè è solo quando inizia a esserci un distacco che tu, la mamma, può finalmente incontrare il bambino, che ancora non ci vede, poi dopo piano piano. E allora, ho fatto questo esempio della mamma perché è la prima preferenza più importante che ci segna per tutta la vita, perché quei mesi lì in pancia hanno studiato che ci segnano per tutta la vita. Però questa preferenza, a un certo punto, dentro questa preferenza si introduce un distacco. Se non si introducesse un distacco, alla fine muore la mamma e muore il bambino. E questo qua è proprio il mistero della preferenza. Noi entriamo nel mondo attraverso nostra mamma. ma questa preferenza a cosa serve? A lanciarci nel mondo. Infatti poi io ero sempre attaccato alla mamma perché ero il primo, no? Preferito dalla mamma. Però mia mamma diceva vai a giocare con gli altri bambini, io ero timido, no? E vai a giocare, mi cercava di lanciare, poi mi aiutava mio padre. Ecco, in questo piccolo esempio c'è già un po' quello che voglio dire. Adesso faccio un altro esempio. Sono arrivato in parrocchia ormai 6 anni fa e quando sono arrivato non sorridevo come adesso. È vero? Infatti qualcuno, uno al consiglio pastorale mi aveva detto ma il parroco deve sorridere di più. Beh, è giusto, un prete dovrebbe sorridere, cioè accogliere la gente. Però io non ce la facevo, perché? Perché erano tutti estranei, cioè io non conoscevo nessuno qua. E infatti mi ricordo che iniziai ad andare a messa e c'era la figlia di Pietrantoni, che allora faceva forse la terza media o la seconda Angela, che serviva lì la messa, no? E io ho iniziato a diventare un po' a conoscerla, poi lei appunto seconda media era ingenua senza pregiudizio perché le altre persone volevano capire il parroco chi era prima di muoversi, normale, no? È una cosa giusta, una giusta prudenza. E attraverso di lei, con cui ho iniziato a parlare, poi dopo ho conosciuto Valerio, ho conosciuto Chiara. Mi ricordo una volta andavamo a mangiare, c'era Pietrantoni, c'era Ratto e c'era Nando D'Apice. Andammo in pizzeria, no? Poi ho conosciuto Simonetti. E insomma, piano piano, una volta andavo a mangiare, era appena arrivato da qui a Guanno, che però era dell'altra parrocchia, perché ancora pensavo che si seguivano i confini parrocchiali. Poi ho capito che ognuno va dove vuole, va bene. E allora, com'è che sono entrato in parrocchia? Adesso sorrido, perché sorrido? Adesso sono stato a Roma a fare degli incontri, poi desideravo tornare qua, perché ormai questa qua è casa mia. Quando sono tornato, alcuni ragazzi mi hanno detto ci sei mancato, ma sono stato via 2 giorni. Però no, e gli ho detto ti ringrazio, è una cosa bella avere qualcuno a casa che ti aspetta, no? E infatti adesso sono contento di stare in parrocchia, perché cominciando da qualche preferenza poi ho iniziato a sentire questo posto non più estraneo, finché adesso lo sento casa mia. Allora, come riassume questa cosa qua Sant'Agostino, uno dei più grandi geni della storia dell'umanità? Dice, nil, in latino lo dico, nil amicus sine amico, niente mi è amico senza un amico. Ad esempio io ho iniziato a essere amico del figlio di Pietrantoni, così, e poi dopo ho conosciuto gli altri ragazzi, no? E così anche noi sul posto di lavoro, se non c'è nessuno che preferiamo, con cui c'è un rapporto migliore, quando tu entri nel posto di lavoro, non so se vi è capitato da giovani, vai a una festa, entri, non conosci nessuno. Cioè ti pieni lì la tristezza mortale. Poi io sono timido, no? Cosa faccio mo stasera? No? Prima c'era la figlia di Anna che ammorbava la mamma perché non c'aveva nessuna amica, no? Allora, questo posto qua, se tu non c'hai un amico, lo senti estraneo. Allora, questo che dice Sant'Agostino, nil amicus sine amico. E come nascono le amicizie? Nascono perché uno ha delle preferenze. Infatti con la tecnologia difficilmente farete degli amici con questi sistemi tecnologici, perché sono meccanici. L'amicizia è un qualcosa di affettivo che necessita il rapporto diretto con le persone. E anche Gesù, che era il figlio di Dio e che ci ha detto ama il prossimo tuo come te stesso, aveva delle persone più vicine a sé, gli apostoli, ne ha scelti 12. per amare bisogna scegliere delle persone. E tra questi 12 non amava tutti allo stesso modo. Aveva alcuni, cioè amava tutti di un amore indiviso, ma aveva alcuni più vicini a sé, che erano Pietro, Giacomo e Giovanni, di cui ci parla il Vangelo, e anche tra questi tre il discepolo che più amava di tutti era San Giovanni. Poi c'erano i 72 discepoli, poi ad esempio c'era Marta, Maria e Lazzaro, che dovevano essere molto amici, perché quando lui non c'era e il fratello è morto, le sorelle si arrabbiano con lui perché non sei venuto, quindi doveva esserci un'amicizia profonda. Allora Gesù accoglieva tutti, aveva una casa sempre aperta, una casa itinerante, ma come poteva amare tutti? Perché comunque aveva qualcuno più vicino a sé e aveva qualcuno che gli era anche amico. Anche gli apostoli, Gesù li chiama amici alla fine della sua vita. Perché? Perché nasca un'amicizia ci vuole tempo. E allora cos'è l'amicizia? E qui è difficile rispondere, perché l'amicizia è un anticipo del paradiso. È un mistero in cui non si finisce mai di entrare e quindi anche difficile da definire. Però per stare all'esempio di prima, della mamma col bambino, l'amico è colui che ti accoglie nella sua anima. Come la mamma accoglie il bambino nel suo corpo e anche nella sua anima, perché poi quando porti in giro un bambino per 9 mesi ti entra anche nell'anima, non solo nel corpo. Così l'amico è colui che ti accoglie, ti fa spazio dentro la tua anima e ti accoglie, perché io posso avere una preferenza per una persona, però questa non mi considera, mi sta simpatica, ma questa non mi considera. Invece che cos'è l'amicizia? L'amicizia è che io preferisco una persona fra tante e lui ricambia questa mia preferenza. Ad esempio, io ho tuttora una grandissima amicizia, forse l'amico più importante della mia vita è Don Massimo, no? Che è il fondatore della nostra fraternità sacerdotale. Non so come mai tra me e lui è nato un feeling quando ci siamo conosciuti. Nel tempo è nata un'amicizia profondissima. Con altre persone io volevo essere amico, ci ho provato, però non è nato questa corrispondenza, questo richiamo. Quindi l'amico è colui che mi accoglie nella sua anima. Alcuni dicono l'amicizia è il miracolo di avere due corpi e una stessa anima, cioè desiderare le stesse cose e non volere le stesse cose. Mi sembra che lo dice Cicerone, giusto? Idem vellem, idem nolle. Cioè, volere le stesse cose e non volere le stesse cose. E questo è veramente un miracolo, un anticipo di paradiso. Perché non accade con tutti. Gli amici veri e profondi non possono essere tanti, perché noi non possiamo accogliere nella nostra anima in profondità tante persone. Cioè, l'amico è uno che tu gli parli e lui ti parla, è uno che ti sa capire e che ti sa consolare, ti sa correggere, che qualsiasi cosa gli dici non ti abbandona. Cioè, è un'esperienza che capita raramente, che però se penso alla mia vita, è quello che adesso io ho cambiato tanti posti nella mia vita, sono nato a Milano, a Cinisello, e lì ho avuto degli amici, poi sono andato all'università a Milano e ho avuto altri amici, poi sono stato a Roma per tantissimi anni e lì sono nate delle amicizie profondissime, soprattutto con Don Massimo, poi ho fatto 2 anni a Napoli e adesso sono venuto qua, no? Quindi un po' sempre ambito Italia, però girato. Che cosa rimane di tutto questo? nella mia memoria non quello che ho fatto, ma le amicizie che ho vissuto. Questo è quello che io ritroverò anche in paradiso. Quindi l'amicizia è ciò che dà gusto alla nostra vita. È ciò che se ci manca sentiamo tutto estraneo. È ciò che se abbiamo ci fa vedere tutto di un altro colore. Come facevo sì l'esempio di Anna, che poi è arrivata la sua amica lì, la figlia di Dada, quindi è tutto contenta che adesso fanno i giochi da tavolo. Allora, io vi ho dato un libretto. Lo scopo del libretto è così dopo voi durante il mese potete riprendere alcune cose che ho detto, magari dette meglio di come le ho dette io. C'è una prima parte che è sul mistero della preferenza, che è un testo di Don Massimo, appunto, del nostro fondatore di cui parlavo. Il secondo è un testo scritto da me su un grande santo, San Cassiano, che spiega appunto questo che dicevo prima, no? Che anche Gesù ha avuto una gerarchia nei suoi rapporti. Un amico strettissimo, degli amici più stretti, poi un cerchio più largo. E questo perché è fondamentale nella nostra vita? Perché se noi non abbiamo una gerarchia di rapporti, siamo disorientati. Una persona che non ha una casa è disorientata nel mondo. Perché la casa è un luogo di rapporti preferenziali che ti aiutano ad affrontare, ad aprirti a tutto il mondo. E questo ve lo lascio da leggere a voi. È molto bello soprattutto quello che dice San Cassiano. Invece, nell'ultima parte della mia lezione, voglio leggere con voi l'ultimo pezzo, che è breve, che però vorrei che fosse il manifesto della nostra comunità. È un pezzo di Floreschi. Floreschi è un grandissimo sacerdote ortodosso, vissuto sotto il comunismo, infatti è anche morto martire. È morto martire alle isole Soloschi, sotto la persecuzione comunista. Un grandissimo genio, e anche scienziato. Allora, questo pezzo lo leggiamo insieme, come a scuola. E questo è bello, no? Che nella nostra vita possiamo imparare da altri più grandi di noi. Anche se io ho 51 anni, cioè una delle cose che mi piace di più è imparare cose nuove. Perché questo testo spiega bene il rapporto tra quello che abbiamo detto nell'incontro dell'altra volta, la fraternità e il fatto che noi siamo tenuti ad amare tutti, indistintamente, e l'apparentemente contraddittoria esistenza delle preferenze e delle amicizie. Come queste due cose stanno insieme in maniera sana? Adesso lo leggo con voi. Per vivere tra fratelli, il fratello può essere uno che ti vuole picchiare, che ti odia, è figlio del tuo stesso padre. È un dato di fatto oggettivo. Per vivere tra fratelli bisogna avere un amico, anche lontano. E questo è quello che ho cercato di spiegare fino adesso. Per avere un amico bisogna vivere tra fratelli. Primo, perché se tu non hai dei fratelli non ti puoi fare degli amici. E questo qua è anche importante. Appartenere a una comunità, perché è dentro una comunità che possono nascere delle amicizie. Ma poi spieghiamo più profondamente perché. Infatti, per poter trattare tutti come se stessi, il comandamento che ci ha dato Gesù, ama il prossimo tuo come te stesso, bisogna vedere, sentire se stessi almeno in uno. Bisogna in quest'uno percepire la vittoria già ottenuta, anche se parziale, sulla chiusura in se stessi. Cos'è la solitudine? Essere chiusi in se stessi, non avere nessuno con cui condividere la vita. Ora, nell'amicizia, noi sperimentiamo che diventiamo una stessa cosa con un'altra persona. L'amico è proprio quest'uno, diciamo l'eletto, e l'amore di carità, la carità è quella che noi siamo tenuti a fare a tutti. Incontro uno per strada che non ha da mangiare, gli faccio la carità, non c'ho nessun rapporto con lui, no? Cioè, incontro le persone in parrocchia, sono tenuto ad amare tutti. L'amore di carità per lui è conseguenza dell'amore di amicizia per lui. Allora, quando qualcuno al maggio in oratorio rimane colpito dalla vita che vede in questa parrocchia e mi dicono: come organizzate tutto bene? Questa parrocchia funziona non perché noi la organizziamo bene, non è per questo, è perché esistono dei rapporti di amicizia. La forza di amare tutti non viene dall'organizzazione buona, viene dal fatto che ci sono dei rapporti di amicizia. D'altra parte, cosa vuol dire che l'amore di carità per lui è conseguenza dell'amore di amicizia per lui? Ad esempio, Don Stefano è mio amico, però certe volte io sono stanco e sono non molto sopportabile. L'amore di carità che lui ha verso di me quando mi sopporta che sono storto perché sono stanco è conseguenza dell'amicizia che ha per me. Ok? Allora, il primo punto abbiamo detto che non riusciamo ad amare tutti se non abbiamo almeno uno con cui sperimentiamo la bellezza di amare, perché ci sentiamo riamati. Non riusciamo a entrare nel posto di lavoro se non sentiamo amando tutti, accogliendo tutti, se non sentiamo qualcuno più vicino a noi. D'altra parte, perché l'amore di amicizia per l'amico non degeneri in una specie di amore per se stessi? Perché l'amico non diventi semplicemente condizione per una vita comoda? Perché l'amicizia possegga profondità, è indispensabile che si manifestino e si aprano all'esterno le energie che dà l'amicizia. Cioè, è indispensabile l'amore di carità per i fratelli. Ad esempio, con Stefano e Paolo io ho un'amicizia molto profonda, che ha radici di tanti anni. Però, venendo qua in parrocchia, noi abbiamo aperto questa amicizia a quelli che hanno voluto. È vero che noi abbiamo meno tempo di stare insieme. Voi immaginate che abbiamo tanto tempo di stare insieme, in realtà mangiamo 4 volte alla settimana insieme e un po' stiamo insieme il lunedì, poi siamo sempre fuori. Ma questo fatto che noi abbiamo accolto altri dentro la nostra amicizia ha fatto crescere infinitamente la nostra amicizia, perché ci ha fatto percepire la fecondità di quello che ci era donato. Io penso che quello che è cresciuto in questa parrocchia è nato dall'amicizia che c'è tra noi tre, che poi dopo si è inserito Pietro, adesso è arrivato anche Stefano. Continua il testo. Allora, questa seconda parte cosa dice? Che l'amicizia non muore quando non si chiude in se stessa, quando non diventa un circolo chiuso dove dopo un po' manca l'aria. Infatti, anch'io che con Stefano e Paolo ho un'amicizia stupenda, se stessimo sempre tra di noi, dopo un po' ci scanniamo. Come d'altronde accade anche tra marito e moglie, possono avere un marito, un rapporto bellissimo, se poi non si apre questo ai figli, a degli altri, dopo un po' diventa. E allora dice, l'amicizia è il lievito. Il lievito cosa fa? Il lievito fa fermentare la pasta. La carità, cioè l'amore che dobbiamo a tutti, l'amore di giustizia, è il sale che preserva dalla corruzione i rapporti umani. Senza il lievito non c'è fermentazione, non c'è creatività dell'umanità ecclesiale. Non c'è moto in avanti, non c'è pathos di vita. Cioè, dentro questa parrocchia, l'amicizia che ho con Stefano e Paolo è una cosa piccolissima. Il lievito è una cosa piccolissima, eppure fa fermentare tutta la pasta. E questa dinamica, per questo ho detto, questo qua è il manifesto della parrocchia. Questa dinamica è quello che fa vivere anche la parrocchia. Ad esempio, ci sono Trovato e Simonetti, le due famiglie, no? Che sono amici, no? E loro cosa fanno? Vanno a cucinare per della gente che viene qua a mangiare, delle cose. Bene. Perché lo fanno? Perché loro vanno lì a cucinare e si divertono perché sono amici. E quelli che vanno lì a mangiare lo percepiscono. Percepiscono questo amore che c'è tra di loro. E quindi fanno un servizio a tutta la comunità a partire da un'amicizia che vivono e questo fa crescere la loro amicizia. Sono degli esempi che faccio. Oppure ci sono Sabrina e Federica che sono amiche, no? Cioè, quell'amicizia lì è una cosa che fa vivere la parrocchia. Altro esempio. Due coppie giovani, donna e Catapano, che poi è nata un'amicizia con Don Paolo, no? E si sono trovati per un anno, una volta al mese, con Don Paolo, solo loro. Anche perché anche Don Paolo voleva un'amicizia di gente della sua età, no? Da questa loro amicizia, poi loro hanno proposto questa loro amicizia alle coppie di fidanzati che hanno fatto il corso prematrimoniale. Oh, sono in 15 coppie quest'anno. Quando ho proposto io, continuiamo, ed ero io a proporlo, non è nato niente, a parte che non c'avevo il tempo di stargli dietro. Ma perché sono rimasti questi? Perché hanno visto un'amicizia tra queste due coppie, hanno visto una vita bella che proponendosi li ha attirati. Se penso anche ai più o meno 15 anni che ho lavorato lì alla San Carlo, era l'amicizia tra me, Don Paolo, che è l'attuale superiore, e Don Massimo, da qui nasceva tutto, cioè la creatività nasce dal fatto che io amo qualcuno, che mi apro, per questo io sono felice che nascano dei gruppetti in parrocchia dove nascono, di famiglie. E che se qualcuno vuole gli mando pure un prete ogni tanto a dargli una mano. Perché vivere un rapporto con una comunità generica è alla fine astratto, uno alla fine rimane da solo. Facevamo i pranzi della domenica, no? Alcuni venivano qua e alla fine non incontravano nessuno perché non c'erano dei gruppi di amicizia. Quindi il lievito è quello che fa fermentare, la forza di fare quello che facciamo in parrocchia nasce da delle amicizie che viviamo. Però senza il sale non c'è freschezza, raccoglimento, purezza e integrità di questa vita. Non c'è saldezza di strutture e istituzioni, non c'è ordine di vita. Ad esempio, l'ordine della vita è che c'è il matrimonio, perché tu sei sposato con un marito o con una moglie. Se quando ti trovi con le amiche parli male del marito, questo qua va contro la carità, va contro l'ordine stabilito da Dio, va contro la giustizia. Io posso avere un'amicizia anche più grande fuori dalla mia casa, ma questa amicizia mi aiuta a vivere con le persone con cui vivo. Il lievito dell'amicizia necessita anche il sale, che è quello che conserva i rapporti, conserva un ordine di vita. Infatti, io dico, quello che fa fermentare la vita della parrocchia sono le amicizie. Tante cose sono nate qua che non sono state decise da me. Però, siccome sono il parroco, comunque uno si confronta e questo qua fa sì che ci sia una crescita ordinata. Come per dire, io sono molto più amico di Stefano e Paolo adesso che del superiore che sta a Roma. Però comunque al superiore obbedisco. Cioè esiste un'oggettività. Io posso avere una grande amica sul lavoro, però poi il capo rimane il capo. Allora, e anche sui figli potete applicare questo concetto. Perché lei dice, giustamente, chi è onesto dice ho delle preferenze, no? E con un figlio fa meno fatica, con l'altro fa più fatica. Però poi io dedico tempo a tutte e due? Oppure l'eredità, gli do gli stessi soldi, perché altrimenti vado contro la giustizia. Se io per una simpatia non considero l'altro, questo non va bene. Eppure magari posso riuscire a amare anche il figlio con cui faccio più fatica in virtù di quello che sento più vicino. Allora, a me piace tanto questo pezzo che vi ho letto di Froreschi, perché ci fa vedere i due poli dell'amore, l'amicizia e la preferenza, primo polo, l'altro polo, la fraternità, la carità, che vuol dire accogliere chiunque. Quindi una comunità ecclesiale è sana quando accoglie tutti, non esclude nessuno. Però questo non basta. La comunità non è un'organizzazione di serie di cose che facciamo. La comunità è data dalla vita, dalle amicizie, dai rapporti più vicini, da delle famiglie che si fanno una compagnia più grande. E poi ci sono tanti gradi, può essere un gruppetto, può essere due che sono amiche tra di loro. Ci sono tante forme attraverso cui questo amore, in cui uno sperimenta un gusto e un aiuto, diventano la forza per accogliere, amare tutti e fanno crescere tutta la comunità. Quando invece l'amicizia diventa noi solo siamo quelli bravi, il settarismo, no? Noi siamo quelli bravi, quegli altri non fanno le cose, quegli altri non capiscono niente, ecco, questo qua alla fine fa morire, come il pretendere di avere rapporti tutti uguali per tutti, tutto organizzato. Abbiamo organizzato così bene la parrocchia che è morta perché non ci sono rapporti vivi.
Nel caso in cui vivi la carità, la giustizia, diciamo la fratellanza, e stenta a nascere
un'amicizia,
la scintilla dell'amicizia.
Ah, questa è una bella domanda. Quando non nasce una scintilla di un'amicizia? Questa qua è una domanda importante. L'amicizia è un desiderio innato che noi abbiamo, perché è il desiderio del paradiso. Noi in paradiso saremo amici di tutti e tutti saranno nostri amici. Quindi questo desiderio uno non se lo può togliere. Però sulla terra l'amicizia è un miracolo. È un'esigenza che noi abbiamo, ma che accade è un miracolo. È un miracolo però che va cercato e va domandato a Dio. Per dire, io sono arrivato in parrocchia, ho cercato di diventare amico di tante persone. Con alcuni è nata un'amicizia, con altri no. Probabilmente io, cioè sia perché il disegno di Dio era questo, cioè per tante ragioni, no? Certe volte magari noi vorremmo un'amicizia con una persona e Dio ha pensato che invece sia un'altra la persona che ci accompagna, perché alla fine l'amicizia descrive un disegno provvidenziale attraverso cui Dio vuole condurci a sé. Quindi magari noi ci siamo fissati che vogliamo essere amici, amico di una persona, e Dio ha pensato a un altro come nostro amico. Certe volte magari noi rincorriamo uno e non ci accorgiamo che un altro vorrebbe essere nostro amico. A me è capitato più di una volta, insieme a tante amicizie, ho avuto dei momenti nella vita in cui mi sono sentito solo, no? Perché? Perché io mi ero fissato che dovevo essere amico di quelli lì che non mi consideravano. Quando ho iniziato a vedere quelli che Dio metteva nella mia vita, stando con loro, ho visto che magari loro volevano essere miei amici e io non consideravo quelli. Quindi la risposta che sento di darmi è che innanzitutto se non abbiamo un amico dobbiamo chiederlo a Dio e Dio ci ascolterà. Secondo, come dicevi tu, uno deve stare in una comunità dove è messo da Dio e vedere lì. Cioè la preferenza, come dicevo, è un anticipo dell'amicizia. Anche tu sei arrivato in parrocchia, qualcuno ti ha invitato a cena, no? E devi partire da lì. E poi piano piano ti si apre un mondo. È sempre una sofferenza non avere degli amici. Però forse certe volte noi ci blocchiamo su questa sofferenza senza aprirci a quello che Dio ci vuole donare. Ad esempio io, per diventare fino in fondo amico di Stefano e Paolo, un po' ho dovuto lasciare l'amicizia con Don Massimo, nel senso che all'inizio la paragonavo quello che vivevo con loro con quello che vivevo con Don Massimo, mi sembrava sempre meno. Poi quando ho capito che Dio mi dava un'altra cosa con loro, perché ogni rapporto è unico e irripetibile, e allora mi si è spalancato un mondo. Quindi se uno non sente un'amicizia, non smetta di cercare. Talvolta è doloroso, perché quando ti chiudono una porta in faccia non è piacevole, si fa fatica. Però è talmente bello poi quando trovi uno che ti apre la porta, che vale la pena avere 10 porte in faccia, perché quando ti aprono una porta, poi dopo lì è bellissimo. E quindi non demordere. È chiaro che quando uno passa da un paese all'altro, da una cosa, questo non è facile. Col marito e la moglie è necessario avere dei momenti di intimità in cui state solo voi. No, anch'io certe volte siamo solo in 5 o 6 a mangiare a casa, dico che bello. No, va bene, questo qua è giusto. Però dobbiamo, e appunto lo diceva Floreschi, c'è il rischio di rifugiarsi dentro una comodità, di non vedere che quel dono che ti è dato con tuo marito è fatto per essere donato al mondo. E nel momento in cui si dona ad altri perché li accogliete in casa o andate da loro, come dire, rendete partecipi altri di questo aura di bellezza che vivete, è il vostro, la vostra amici, il vostro rapporto di amicizia cresce molto di più. Invece se ci si chiude lì, dopo un po' muore. Perché il rapporto a due, noi siamo immagine della Trinità, Trinità sono in tre, il rapporto a due dopo un po' stanca, blocca, si blocca, ci vuole sempre qualcosa di più grande. Che ho voluto dire questo, che non c'è un'amicizia se nelle cose di fondo, non nel fatto che io mi rilasso andando a nuoto e Stefano andando in bicicletta, questo ovviamente non è, ma è volere le stesse cose di fondo, cioè quello che ci lega a noi profondamente, che noi vogliamo seguire Cristo, vogliamo dare la sua vita a Lui, vogliamo costruire la Chiesa, vogliamo la stessa cosa, non solo in generale, ma anche nel modo di attuarla, e questo è frutto di un giudizio comune continuamente da noi cercato. Perché tante volte si confonde l'amicizia col fatto che abbiamo gli stessi sentimenti. Ma l'amicizia vera è avere uno stesso giudizio sulle cose importanti, frutto di un dialogo e di un confronto e di un lavoro insieme. Infatti le amicizie non reggono spesso perché sono sentimentali. Invece quello che veramente mi unisce all'altro è avere un comune giudizio, ripeto, sulle cose di fondo importanti, sulla la visione che noi abbiamo di quello che bisogna fare in questa parrocchia, frutto di una condivisione che facciamo, è quello che cementa il nostro rapporto, non perché appunto certe volte io mi alzo storto, certe volte si alza storto Stefano, ma questo qua non tocca la questione dell'amicizia. L'importanza di un giudizio comune, questo è chiaro che ci vuole tempo perché nasca, ma secondo me questo qua è l'unica amicizia stabile, come anche nel rapporto tra marito e moglie. Quello che stabilizza il rapporto è il fatto che tu condividi in che direzione porti la tua famiglia. Quando non c'è quello, il rapporto si allontana. La prossima volta faremo un argomento che mi hanno chiesto, che è il perdono, perché l'amicizia, la fraternità è bellissima, però quando poi ci trattano male o gli amici ci abbandonano, perdonare diventa difficilissimo. E allora perché perdonare è fondamentale, e soprattutto vedere se come è possibile, perché perdonare in profondità è qualcosa di molto difficile